cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buona giornata, benvenuti a Cose di Calcio. Io sono Paolo Rossi, giornata di vigilia perché domani sfida importantissima per il nostro campionato, 32esima giornata con Atalanta-Juventus e poi domenica ci sarà anche Como Inter, stasera c'è Roma-Pisa, insomma la lotta per il quarto posto si accende chiaramente di ulteriore interesse. Beh, domani chiaramente, insomma in questo weekend chiaramente qualche, non dico che qualche verdetto verrà stilato perché è ancora troppo presto, però qualche indicazione in più la possiamo certamente avere, perché dubito che tutte, e cioè metto anche Milan e mezzo, Milan, Juve, Como e Roma vadano a fare bottino pieno e quindi lasciano inalterata la situazione. E peraltro se la situazione rimanesse inalterata e cioè se tutte e quattro facessero lo stesso punteggio, io credo che sarebbe anche questa una grande notizia, perché insomma vorrebbe dire che il Como si sarebbe tolto l'ostacolo Inter. A tal proposito, rispondo al commento precedente, non iniziamo a pensare che il Como non parteciperà alla Champions per ragioni dette in precedenza, cioè il suo deficit, i suoi giocatori del vivaio o la mancanza dello stadio. Lo stadio lo stanno costruendo e in ogni caso, come è successo a tante altre squadre, non ultima l'Atalanta, può benissimo giocare in altri impianti. Quindi da questo punto di vista non è una situazione capestro. Sul deficit si possono avere delle procedure di fair play finanziario, ma non di esclusione. Quindi Como semmai potrà avere dei blocchi o dei condizionamenti sul mercato, ma non ci sarà l'esclusione. E quanto ai giovani del vivaio, i giovani del vivaio si possono anche non mettere o comunque li si trova, voglio dire. Como arriva da una situazione fallimentare di anni fa e quindi ha avuto un po' più di problemi a costruire un vivaio di una certa importanza, metti in lista e non li usi, come fanno poi la maggior parte delle squadre. Quindi non andiamo a cercare fantasmi, cerchiamo di conquistarla sul campo. Aggiungo, se non riusciamo ad ottenerla sul campo non la meritiamo, e sarebbe anche un po' come in Italia che qualcuno spera ancora nel ripescaggio per ragioni belliche, cioè per la situazione dell'Iraq. Se non ti meriti di andare al mondiale è giusto che tu non ci vada, se non meriti di andare in Champions è giusto che tu non ci vada, e questo è il punto. 340-54-5324, questo è il nostro numero di telefono. Oggi si parla anche di Spalletti, chiaramente, perché dovrebbe esserci la notizia del rinnovo. Non ci sarà conferenza stampa, ma andiamo dal nostro direttore Antonio Paolino, uno, per scoprire perché non è qui con me, due, dov'è e tutto quello che vuol dirci lui. Ciao Antonio.
Buongiorno Paolo, ma io mi metto a disposizione perché lo sai, non mi tiro mai indietro. Noi siamo stati quelli che abbiamo forse forzato un po' la mano su questo rinnovo di Spalletti, che arriverà in giornata. È pronto il video emozionale, la Juve ci vuole emozionare con questo rinnovo di 2 anni, cioè punta su Spalletti, era inevitabile. So che qualcuno storce il naso tra i nostri radioascoltatori, storce il naso perché i risultati, noi abbiamo raccolto tutto quello che c'era da raccogliere prima, mettendoci la faccia, dicendo le cose, parlando anche del piano B, perché una società come la Juventus non poteva stare con le mani in mano nel frattempo. Però si è convinta, non tanto per la forzatura arrivata dalla volontà di John Elkann, della proprietà di Chiellini, che ha caldeggiato questo rinnovo. C'è stato il tempo per dialogare, per ascoltare, ma per chiarire un aspetto. Dobbiamo puntare su Spalletti perché è stato, diciamo, l'unico dell'ultimo periodo a rassicurare la proprietà sull'essere, sull'avere le caratteristiche giuste per poter trascinare, portare ancora ulteriormente verso l'alto questa società. È una questione di cuore sostanzialmente, è una questione di fedeltà. E allora chi ho a fianco? Oggi Spalletti rinuncia alla conferenza, modo di comunicare particolare, diciamolo pure. Sarebbe stato bello oggi parlare finalmente cosa vi siete detti, cosa non vi siete detti. Ma visto che si tratta intanto di una certezza, oggi arriverà, no? Quindi non noi ci mettiamo la faccia quando diciamo che c'è stato la necessità di allinearsi un po' tra la società, un po' di più di quello che era che c'era, sostanzialmente non tanto sui nomi, non si è parlato in questo periodo, mi dicono i ben informati, che per ben informati sono le nostre fonti molto vicine alla società, molto vicine. E poi la credibilità passa anche da quello che si è raccontato, da quello che sarà. Dico subito che vorrei firmare un accordo anche con te, Paolo, messo in calce anche la tua didascalia per mettere la tua firma, perché poi non ci dovremmo trovare nei 2 anni a criticare un pareggio con il Lecce piuttosto che. Qui si esce un po' dallo schema del risultato, ma si entra nell'opportunità non di puntare sui giovani, sulla struttura, sul puntare su un allenatore che possa diventare veramente l'elemento trainante, il manager in campo, non i pieni poteri, attenzione, cosa diversa dai pieni poteri, ma qualcosa di diverso che possa aiutare con la sua esperienza e del profilo perfetto, secondo me. A questo punto io difenderò questa scelta societaria fino alla fine. E non guarderò tanto i risultati, la Coppa Italia, la Champions, è chiaro che mi aspetto che vadano di pari passo, però aspetto che tutti possano mettere la firma, magari lo lanciamo oggi come sondaggio, mettereste la firma a questo progetto prima ancora che firmi? La firma c'è già, formalmente l'accordo potrebbe arrivare nel pomeriggio, sai, le solite quotazioni in borsa, tutte quelle robe che io e te insieme facciamo poca roba. Per fortuna che parliamo di calcio e facciamo ragionamenti. Allora, quello che voglio dire è: si crede nell'uomo manager, nell'esperienza, che non chiederà giovani, tutti i giovani della next gen, dovrà essere bravo a incastrarne qualcuno, inserirne qualcuno, ma soprattutto puntando a dei giocatori d'esperienza che sappiano realmente, realisticamente alzare il livello della squadra. Dicevo, una questione non tanto, non solo di opportunità. Ha dimostrato Spalletti di meritarlo. Abbiamo un punto in meno rispetto all'anno scorso, quindi non è la classifica messa a confronto, ma è l'esperienza e quanto il gruppo è trascinato da questo allenatore. Vi ho detto tante cose, è una questione di cuore. E allora io, per dimostrarvi che il cuore ce l'ho a posto, perché è bianco-nero intanto, sono qui con uno dei tanti dottori, mi faccio anche spiegare che cosa sta capitando in questa convention, in questo meeting Change in Cardiology all'Ingotto. È pieno di dottori, ma uno ogni tre, dimmi se sbaglio, dottor Rizzo, è juventino. Intanto ben arrivato, è un nostro radioascoltatore, segue il nostro battito cardiaco dallo stadio, perché è anche abbonato, arriva dalla Sicilia, spesso è qui a Torino per lavoro, come in questo caso, controlla il battito cardiaco anche di Santarelli durante colpo di tacco e ce ne vuole, e ci dice sempre come tranquillizzarci, o a volte siamo anche noi a tranquillizzare lui. Quindi un ospite, due ruoli, quello di medico, di cardiologo e di tifoso juventino. Intanto qui a Torino, con tanti esperti del settore che arrivano da tutto il mondo, l'anno scorso avevamo già parlato Fabrizio, dottor Rizzo, di quanti arrivano dagli Stati Uniti e di quanti sono legati al mondo bianconero. Confermiamo la statistica?
Assolutamente sì, buongiorno a tutti, buongiorno Paolo e ai vostri...
Ascoltano sempre cose di Calcio XL.
Bene.
C'è un grossissimo seguito a livello internazionale, americano in particolar modo. Ricordo appunto un intervento l'anno scorso da parte di Dominic Angiolillo, che è uno dei massimi esperti del settore ed è qui presente a Torino, anzi ci stanno raggiungendo...
Allora,
due dei direttori.
Perfetto. Allora sì, li mettiamo un attimo in stand-by. Assolutamente, così li presentiamo. Qui arrivano anche gli organizzatori, arrivano dei pezzi da 90 della cardiologia
posso
mondiale.
Posso dire che forse la statistica che davi tu è un po' approssimativa, perché non sono uno su tre, ma uno su due.
Quindi vengo ripreso da un dottore anche sul dato statistico.
Assolutamente. Chiaro. E quindi questo è un congresso ad ampio respiro a livello internazionale, dove massimi esperti, coadiuvati da due dei professori che ora io vi presenterò, dicono la loro su linee guida, attualità e prospettive future, ma sempre con uno sguardo al passato della nostra Juve, della Juve passata, che deve tornare e deve essere attualizzata quanto più nel presente.
Paolo, non so se hai notato, sembra quasi il piano operativo aziendale rivisto e corretto con il rinnovo di Spalletti. Mi dici se sei soddisfatto di questo rinnovo, cosa ti aspetti, e se hai ascoltato le mie parole, eri in diretta, e poi lo stesso sondaggio lo giriamo ai due professori che sono già qui pronti, che hanno svestito un attimo i panni degli esperti di medicina, di cardiologia, e entreremo con loro nel merito anche di questo rinnovo e di questa partita decisiva, importante, perché molto dipenderà anche Money della Champions. Sì,
io sono molto soddisfatto, ma io entro un po' a gamba tesa discorso del quarto posto. Con o senza quarto posto, noi il prossimo anno dobbiamo avere un taglio differente, quindi speriamo di arrivare quarti, speriamo di arrivare in una safety zone che ci creerebbe anche un quid economico. Diversamente chiederemo a John Elkann uno sforzo ulteriore. Noi lo chiediamo.
Sono amici.
Noi lo chiediamo. Vediamo, magari forse con l'intervento di qualche personalità qui probabilmente riusciremo a fargli fare questa, no?
Questa operazione al portafogli. Più che al cuore, diciamolo chiaramente. Senti, per la partita di domani, perché domani, oggi è vigilia, non parlerà Spalletti, è pronto questo video emozionale, come te lo immagini il video, come ti immagini domani la partita, perché sai,
una partita molto dura, sicuramente poi mancherà anche McKennie, è una partita che
squalificato, ricordiamolo.
Noi dobbiamo andare lì a fare il risultato, ma ricordiamo com'è andata in Coppa Italia. Peraltro io, che rientro a gamba tesa, non mi fido molto della terna arbitrale che ci è stata proposta, ma ahimè ci sono determinate, diciamo, culture meridionali che si trovano bene a Torino, diversamente a casa loro non si trovano benissimo.
Come vedi, la polemica è di casa in ogni ambiente.
Una polemica voluta, anche generata da altri, diciamo, da altri settori, perché noi la polemica non la cerchiamo.
Cioè,
noi
tu, non sei, non sei uno che ti farà Inter domani.
No, assolutamente.
Vedo un'occhiataccia di un dottore qui a fianco a me. Ha staccato la macchina che mi teneva in vita, praticamente. Quindi attenzione alle domande che farai, Paolo. Ringrazio il dottor Rizzo, grazie. Grazie Fabrizio, grazie. Mi presenti l'ospite così?
Il professore Patti è uno dei quattro organizzatori del Changing Cardiology. Gli do la postazione, lo faccio accomodare. Vado a recuperare il professore Musumeci, che non so dove sia andato.
Si è allontanato, perché diciamo che li dobbiamo già ringraziare per averci invitato, per darci l'opportunità di conoscere tanti juventini, e tra questi anche il professor Patti. Buongiorno, è davvero un piacere. Lei di cosa si occupa? Di cosa si occupa? Ce lo dico un po', perché noi siamo due malati di Juve, io e Paolo Rossi.
Attività principale della Juve, onestamente.
Okay. La sua attività
e principale. Poi, a tempo perso, così, en passant, faccio il primario di cardiologia a Novara.
Ricordavo, ma certifico le sue parole.
Sono anche il direttore della cattedra di cardiologia all'Università di Novara, quindi diciamo sono dedicato, oltre che alla Juve, anche alla cura dei pazienti.
Ecco, assolutamente, noi naturalmente stiamo anche un po' scherzando, il tempo libero passato bene aiuta anche il cuore a battere meglio.
Bravo,
non è solo uno slogan, vero?
Assolutamente. Poi quando batte un cuore juventino è tanta roba.
Senta, un cuore juventino rispetto a un cuore interista.
Beh,
o del
c'è
Como,
paragone,
o dell'Atalanta.
Non c'è paragone. Il cuore juventino batte con forza, batte in maniera vigorosa.
E
il cuore delle altre squadre è un cuore
che soffre quando è nato in Serie B, c'è il cuore che gode di quella disavventura.
Però noi, diciamo, siamo cardiologi anche del cuore juventino quando soffre. Noi cerchiamo un po' di essere trasversali in questo senso.
Allora, professor Patti, intanto grazie. È arrivato anche il professor Musumeci, però grazie, devo chiedere anche a lei questo rinnovo è il primo sondaggio, non c'è ancora l'ufficialità,
certo, ma
il contratto è lì nel cassetto. Quindi
sì, noi crediamo nel rinnovo, siamo fiduciosi che con nuove responsabilità, oltre alla gestione tecnica, il mister farà sempre meglio, quindi anche una modalità diversa di contratto, di tipologia di incarico con il mister, secondo me è una novità che ci sta alla Juve. Quindi
contratto, vittoria, quarto posto sicuro da domani e poi via verso...
Assolutamente.
C'è ottimismo in questo cuore, c'è ottimismo, ci fa piacere. Grazie professor Pasti. E qui abbiamo tra i numeri uno, è difficile decidere chi è il numero uno più e altri. Dottor Musumeci, Giuseppe, un amico di Radio Bianconera, lui è uno che tiferà Inter invece domani, me l'ha detto l'altro giorno.
Sì, e lo dico con una tristezza feroce, però tiferò Inter perché mi interessa vedere i nostri bianconeri l'anno prossimo in Champions League, quindi
in tutti
quest'anno
modo.
Ci tocca anche di fare per le...
Ho detto l'altra volta... Si è sentito in radio.
Ecco, ora vi lascio andare perché siamo qui al congresso. Benvenuti, grazie di essere qui. Siamo 3.000 cardiologi, tantissimi juventini. E siamo felici della... Io l'anticipo la domanda del rinnovo di Spalletti.
Ah, ok,
Spalletti è un grande professionista, andato in pista a questa squadra, una squadra che purtroppo è povera di fuoriclasse, una squadra che ormai ci fa soffrire. E speriamo l'anno prossimo di avere qualche fuoriclasse in più. Tifo Inter per questo, perché se non andiamo in Champions non avremo nessuno.
Queste sono lo spettro, questo è quello che passa nelle menti, nel cuore dei tifosi e soprattutto rappresentativo di molti altri pensieri. Naturalmente abbiamo lasciato un attimo il vestito del grande esperto di cardiologia, un luminare tra i più importanti al mondo. Di cosa state parlando? Qual è il tema all'ordine del giorno in questo meeting? Change in cardiology.
In questo momento ne stanno parlando i veri grandi esperti al mondo, perché ci sono gli americani, ci sono due colleghi arrivati dagli Emirati Arabi, sono veramente i cardiologi più importanti al mondo, oltre a tutti i cardiologi italiani sostanzialmente. Si parla di ridurre la mortalità cardiovascolare, ridurre il colesterolo soprattutto, ridurre l'obesità, usare farmaci innovativi come quelli per la cardiopatia ipertrofica, fare interventi non invasivi sulla mitrale, sulla tricuspide, sulla aorta, le TAVI, di questo stiamo parlando, di trattare la fibrillazione atriale. Ormai abbiamo grandi mezzi, grandi farmaci, la mortalità l'abbiamo ridotta, ma purtroppo le malattie cardiovascolari sono ancora la prima causa di morte, quindi bisogna fare prevenzione. E giusto per i radioascoltatori, fare prevenzione è facile, bisogna ridurre i quattro fattori di rischio: fumo, diabete, ipertensione e colesterolo cattivo, l'LDL, che deve stare sotto 70 nei sani, sotto 55 in chi ha avuto un problema. Quindi questo è un appello importante per tutti, anche per noi juventini, ne stiamo parlando, ne parliamo insieme, il più grande congresso italiano con i più grandi cardiologi del mondo, e ne parliamo per migliorarci e per curare meglio tutti, noi compresi.
Professor Musumeci, tantissimi impegni, tantissimi docenti, tantissimi cardiologi, tantissimi medici che arrivano da tutto il mondo. Dispiace per una volta nell'organizzazione non aver fatto coincidere le date, mi diceva ieri, con una partita casalinga della Juventus. Questo è stato il suo problema quest'anno, per cui non si dà 10.
Sono venuti con noi allo stadio. La maglietta della Juve è il gadget del congresso, quindi tutti gli ospiti stranieri hanno ricevuto una maglietta personalizzata, il 10 con il loro nome. Il nostro 10 in questo momento è un 10, speriamo di avere anche altri numeri dalla nostra parte.
Quanti ne mancano di buoni numeri dall'1 all'11 per l'anno prossimo? Così consigli per chi ci sta ascoltando, attenzione, solo Ildiz. La partita di domani?
Speriamo bene. Non dico niente.
Sano realismo. In questo momento il cuore batte un po' di più quando si fanno certe affermazioni, o batte un po' meno, allora, è più a rischio?
Perché tra poco mi aspetta Nunzio Di Girolamo per fare l'apertura del Change. Ci abbiamo il vicepresidente della regione, ci abbiamo Tania Cagnottola, lo possiamo dire, lo svelato a Radio Bianconera. Ci avremo 3.000 persone in Mena Arena, nell'editorium Gianni Agnelli. Non è un caso che siamo all'Ingotto, il nome Agnelli è un nome che risuona fortissimo per noi juventini, per tutta Torino, per tutta Italia. Quindi ora sono veramente emozionato. Vi lascio, grazie.
No, grazie a lei, grazie a te, Giuseppe. direttore della cardiologia dell'ospedale Mauriziano di Torino e non solo, come avrete capito. Fino alla fine lo vedremo parlare, presentare, inaugurare questo convegno e sicuramente qualche frase juventina la lancerà dal palco. Ne sono convinto. Naturalmente chiediamo scusa per aver svestito troppo i panni dell'esperto e aver indirizzato parole forti, diciamo così, prendiamo le distanze, ma è come essere un attimo allo stadio. Quindi me ne assumo da direttore le responsabilità, sminuendo eventuali polemiche sui concorrenti, quelli che magari vinceranno lo scudetto, ma se lo vinceranno almeno che battano domani il Como, dopodomani il Como. Quindi chiediamo scusa pubblicamente. Ma questo è il professor Musumeci, è così. Lui tifa Inter e poi li ha mandati a stendere a modo suo in diretta su Radio Bianconera.
Grazie, Paolo, grazie
penso
Antonio.
Penso di aver usato tutto il tempo a disposizione.
Ottimo, Juve, ottimo così.
Se il cuore batte bianco-nero, funziona alla grande. Ciao.
Grazie, ciao, ciao. Anche io naturalmente mi dissocio da certi termini, perché insomma, altrimenti veramente si esagera e non è il caso. Adesso ci fermiamo per la prima pausa, poi riprendiamo a parlare con voi. 340-54-23-25-324, scusate, lo vedete in sovraimpressione, nostro numero di telefono, perché ci sono messaggi vocali, idea del rinnovo di Spalletti, idea di Atalanta-Juventus, domani che cosa succederà e che cosa deve fare il nostro tecnico rinnovato per portarci al quarto posto.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera è l'unica che conta.
Cose di calcio.
Allora, riprendiamo a parlare con voi. Vi ho sottoposto due temi, non in maniera originale, perché chiaramente sono i temi di questo weekend, ma direi anche da qui in poi, cioè la corsa Champions. Domani un turno per noi molto importante, quindi che cosa pensate rispetto all'Atalanta Juve e poi il rinnovo di Spalletti. Come sapete, ci sarà oggi un video che ci annuncerà il biennale che verrà sottoposto e verrà firmato dal nostro allenatore. Non ci saranno le parole della vigilia, quindi la scelta della società è stata questa. Ne parleremo poi anche con i nostri ospiti, ma ne parliamo anche con voi. Intanto vado a leggere il primo messaggio che vedo da parte di Claudio, proprio di Bergamo, e quindi insomma interessato ancora di più alla sfida di domani. C'è poco da fare e da dire riguardo a partire domani. Vincere sarebbe bellissimo, l'importante però è non perdere. Dovesse vincere l'Atalanta, vorrebbe dire che anche lei torna in corso per il quarto posto. Ah, certo, guardate, ci fosse uno scenario, io faccio uno scenario non così impossibile: l'Inter che batte il Como. Perché l'Inter comunque, vista con la Roma, è una squadra che ha deciso di provare a chiudere il campionato. E la Juve che perde a Bergamo e la Roma che verosimilmente questa sera, lei in anticipo, gioca con il Pisa che ormai mi sembra ormai insomma con un piede e mezzo in Serie B, e si va a creare una situazione nella quale Como, Juve, Roma e Atalanta sarebbero quattro squadre racchiuse in due punti, e quindi sarebbe veramente una volatona veramente incredibile. Allora, andiamo a sentire, abbiamo Cristian e Tullio oggi in regia, andiamo a sentire il primo vocale.
Ciao Paolo, buongiorno Mariano e buongiorno al direttore. Guarda, io auspicavo un rinnovo di Spalletti semplicemente perché è un allenatore che riesce a far capire e a portare la società e i dirigenti a non sperperare i soldi, ma a spenderli nel modo giusto, per calciatori che secondo il suo parere, ma in generale penso anche di qualunque tipo di tifoso, potrebbero essere calciatori da Juventus, che potrebbero riportare la Juventus ad essere una squadra che punta a vincere. È lo stesso ragionamento che facevo io quando speravo che tornasse Conte, per lo stesso identico motivo. Quindi bene il rinnovo di Spalletti, poi arriveranno o non arriveranno le vittorie, questo dipende da altre 200.000 cose impronosticabili adesso.
Sì Mariano, allora oggi si parla di, avete probabilmente già letto, visto la prima pagina di Tutto Sport che parla di pieni poteri di Spalletti. Antonio ha detto no, non sono pieni di poteri. I poteri del manager all'inglese sono anche quelli in qualche maniera di mettere becco sulla trattativa e quindi su una serie di elementi che riguardano i contratti, le durate, eccetera, eccetera. Ma io penso che in realtà su questo secondo me non dobbiamo esagerare, nel senso, cioè non dobbiamo esagerare col dare a Spalletti una responsabilità più grande di quella che gli compete, perché Spalletti sicuramente, come tutti gli allenatori, ha dei desideri. Qua la vera novità è un'altra, è che quando io 2 mesi fa si discuteva di questo, vi raccontavo che secondo me c'era un'incompatibilità di fondo tra due ipotesi. C'è quella degli algoritmi di Comolli, la definiamo così, poi sappiamo che cosa vuol dire, e quella di un allenatore che invece pensa al campo e a un certo tipo di costruzione. Quindi mi dicevo, mi fa strano che queste due filosofie vadano incontro. In realtà andranno incontro sulla base di che cosa? Del fallimento della politica degli algoritmi, questo almeno ci ha raccontato il mercato di quest'anno, e dall'altra sulla base della promozione di Spalletti come allenatore che ha migliorato il gioco della squadra. I risultati li valuteremo a fine anno. Io credo che tutto questo in che cosa poi va a coincidere? Va a coincidere con acquisti per adesso che dobbiamo ancora capire, perché dire andiamo sulla politica dei parametri zero di lusso, come si parla, e quindi Alisson, e quindi Lewandowski, e quindi Bernardo Silva, e quindi Rudiger, e quindi Goretzka, cioè tutti questi nomi, vuol dire scegliere una filosofia per me molto diversa dai presupposti di partenza, ma che evidentemente Spalletti, se e sarà questa la linea, sente come garanzia per arrivare a che cosa? A vincere. E quindi non c'è anno 0, anno 1, anno 2. Il prossimo anno, se la Juve fa quel tipo di acquisti, vuol dire che va su un usato sicuro, che è un'altra strada rispetto a quelle fatte in precedenza negli ultimi anni, ma anche a quelle che hanno costruito dei cicli, perché quando Marotta e Paratici vanno a prendere i famosi 4 nel 2011 per risollevarci da anni molto peggiori di questi, vanno a prendere un parametro zero come Pirlo e poi giocatori del campionato italiano, Lichtsteiner e Vucinic, o tedesco Arturo Vidal, che poi diventano dei grandi giocatori ma che non sono dei parametri zero. E che per avere questi non si spende neanche tanto, quindi c'è anche quell'aspetto lì. In questi anni noi abbiamo sbagliato in maniera colossale acquisti da 40, 50, 60 milioni, e questo pesa molto anche sulle idee, perché in questo momento chi è che va a scegliere un giocatore di quel genere? Quindi io credo che Spalletti, rispetto ai giocatori, avrà dei desideri, vediamo quali arriveranno. Quel che è certo è che non deve assolutamente succedere che si parta all'inizio dell'anno con una squadra non vidimata con estremo favore dal tecnico. Cioè non bisogna fare l'operazione che abbiamo fatto con Tudor, che aveva dei desideri e questi desideri non siamo riusciti a realizzarli. Questo è il punto. Poi sulle capacità di Spalletti io credo che abbiamo già delle garanzie. La garanzia è anche il suo percorso, non solo la Juve, e si tratta di vedere appunto se poi il campo riuscirà a rispondere positivamente. Andiamo a sentire ancora un vocale.
Buongiorno Paolo, Cristiano.
Ciao Cristiano.
Io sono contento del rinnovo di Spalletti, perché questo dà certezze e conferma un progetto per il futuro. Anche i giocatori sanno adesso, l'anno prossimo, quando si presenteranno in ritiro, chi sarà l'allenatore, e quindi anche per motivi, diciamo, anche fuori, motivi extracampo, è importante che ci siano queste certezze, soprattutto sulla piazza. Poi, se tu non avessi confermato Spalletti, chi avresti preso? Ci sarebbe comunque stata un'incertezza anche lì, chi si libera, chi non si libera, quindi bene aver risolto questa questione. A Bergamo difficile, io prevedo un pareggio con gol, spero di vincere ovviamente, dobbiamo vendicare la sconfitta in Coppa Italia dipende anche quale versione dell'Atalanta vedremo, perché l'Atalanta quest'anno ha fatto un po' montagne russe, grandi partite, partite poi diciamo scadenti con le piccole, e dipenderà anche da quello. Speriamo bene. Como Inter, vedo un pareggio altrettanto. Ciao, buona giornata.
Beh, se fosse così, come dire, verosimilmente tornerebbe un po' sotto la Roma, terremo a distanza dall'Atalanta e saremo sempre a un punto dal Como, che però si sarebbe tolto un impegno estremamente oneroso e difficile, anche perché in questo momento l'Inter è ancora in corsa per lo scudetto. Magari se l'affronti fra 3-4 domeniche, l'Inter l'ha già vinto. Quindi, insomma, in questo è un momento topico in cui io non penso che l'Inter possa permettersi di accontentarsi di un pari, a meno che arrivino notizie positive per lei da Parma, dove sarà impegnato il Napoli. Ma io non sono ossessionato dall'esigenza di avere un punto di riferimento come Spalletti per il prossimo anno, cioè non credo che sia questo il messaggio che dà la società ai suoi giocatori, perché i suoi giocatori, lo dico brutalmente, devono pensare al presente. Cioè, io fossi un dirigente della Juve, un massimo dirigente della Juve, vado adesso nello spogliatoio e dico: sì, Spalletti è il nostro nuovo allenatore, lui ci sarà. Voi dobbiamo decidere, perché o meglio, a parte qualcuno che è sicurissimo di restare perché l'abbiamo rinnovato, ma è sicurissimo di restare fino a quando non ci arrivino delle offerte particolari, perché se poi arrivi quinto o sesto o settimo e non hai un certo tipo di contributo economico per poter fare un grande mercato, cambiano i giochi. Quindi in questo momento io credo che i giocatori non debbano avere delle rassicurazioni, anzi, devono sentirsi fortemente motivati a non scendere di status. Perché quando tu, e mi riferisco non solo ai big, ma a tutti, perdi la Champions League, cioè perdi la possibilità di partecipare alla Champions League, fai delle coppe minori, c'è poco da fare. Quindi possono essere coppe importantissime. Io sono anche di quelli che ritiene che appunto un anno in Europa League, se tu l'affronti con una certa testa, ti può anche servire come mentalità della squadra. Io non sono convinto, sinceramente, che se noi andiamo in Europa League, tutto quel giro di nomi che vengono fatti arriverà automaticamente. Perché penso che ci sia una bella differenza. E non è un caso che oggi molti parlino della liaison Lewandowski-Milan, perché il Milan ha più sicurezze di noi in questo momento, perché nel Milan c'è già uno o due campioni accertati di livello internazionale. Mi riferisco a Modric e Rabiot, per tralasciare altri, perché c'è un allenatore che è una garanzia di competitività. Magari non ti fa vincere uno scudetto, ma quantomeno quando ti deve centrare un obiettivo minimo te lo centra e via discorrendo. Quindi io credo che in questo momento i giocatori non abbiano bisogno di rassicurazioni sul futuro. È la Juve che deve avere rassicurazioni sui giocatori, perché pochi dei nostri giocatori quest'anno meritano di essere davvero considerati promossi, a meno che, e questo è un elemento importante, non ci regalino un grande finale di stagione. E con un grande finale di stagione, allora si crea un certo tipo di clima. Altrimenti abbiamo Spalletti che, invece di essere l'allenatore per un progetto, è il pietoso medico che viene a provare a risollevare una situazione molto complicata. Staremo a vedere, quindi, ma conta anche molto, naturalmente, quello che appunto succederà in queste ultime partite. Vocale.
Ciao Paolo, oh, Mimmo.
Ciao Mimmo.
Io sono contentissimo di Spalletti, ma non perché non si sa un domani come sarà. Sappiamo benissimo che oggi le squadre vanno bene, domani hanno qualche partita fatta male e subito ne paga l'allenatore. Io spero di no, e spero che lui con la nuova dirigenza abbia messo bene le basi per poter fare da oggi in avanti una Juve vincente. E quello che volevo dire è che purtroppo io non riesco a tifare Inter per la partita contro il Como, anche se spero dentro di me che loro battano il Como, però io non tifo Inter. per la partita contro il Fuoco, per due motivi. Primo, perché proprio non lo voglio tifare, e secondo perché credo che la Juve debba avere le sue forze e debba capitare con le sue forze, debba arrivare alla meta che deve arrivare.
Ma Mimmo, quando si dice che si tifa per l'Inter è relativo. Io non è che mi metto a guardare come Inter ed esulto al gol dell'Inter, anzi istintivamente esulto al gol del Como, quindi figurati, non è quello il punto. Il punto è che purtroppo la Juve è in una situazione in cui deve sperare che prima o poi il Como faccia uno scivolone, e quella è una partita in cui è più probabile. Dopodiché io sono d'accordo, io sono convinto che se la Juve facesse 21 punti la Juve è Champions automaticamente, perché non li farebbe il Como, anzi con 21 punti penso che vorrebbe dire tra l'altro andarne a prendere 3 al Milan, e potrebbe addirittura sperare di fare qualche cosa in più persino del quarto posto. Però dobbiamo essere realisti, non credo che li faremo, credo che ci giocheremo tutto punto a punto, e quindi può contare anche quello. Dopodiché mai nessuno a fine anno andrà a fare delle valutazioni sul Como che batte di l'Inter o meno rispetto a noi. Noi di punti ne abbiamo persi, come sappiamo, un po' ovunque. Abbiamo perso 6 punti col Como, e quella fa tutta la differenza del mondo, perché immaginate anche solo se ci fossimo spartiti che cosa sarebbe oggi la nostra classifica e tutto quanto. Riguardo a Spalletti, io credo che ci sia un punto dirimente, e cioè il fatto che in questo momento Spalletti è chiamato, io credo, a fare la differenza, che non vuol dire che su questo noi lo giudichiamo. Se viene rinnovato, e viene rinnovato per 2 anni, vuol dire che Spalletti si è già guadagnato la promozione. Per qualche motivo, i motivi possono essere anche la mancanza di alternative o l'idea, molto semplice, che sia giusto continuare con l'allenatore per un certo tipo di percorso, perché siamo stufi di avere allenatori che stanno, quando va bene, 1 anno, ma quando va bene, perché ultimamente non è successo neanche questo, perché Thiago Motta 1 anno non l'ha fatto intero, perché Tudor non l'ha fatto intero, e Spalletti è arrivato in corso d'opera. Quindi negli ultimi 2 anni noi non abbiamo avuto la possibilità di misurare un allenatore per 1 anno intero. Quindi io sono addirittura, guardate, io che vi ho detto più volte che oggi come oggi io agli allenatori, se continua questa politica di poca pazienza, è giusto dargli degli annuali, perché altrimenti continuiamo a pagare allenatori che poi non lavorano, prendendosi lo stipendio, perché noi gli abbiamo dato 2-3 anni. Io sono cambio idea, e vi dico anche che se la Juve vuole dare fiducia a un allenatore per molti anni, perché è convinto che comunque non siano, come dire, la strettissima contabilità dei risultati, ma sia la necessità di tornare a essere competitivi, non c'è nessun problema. Cioè io Spalletti avrei dato anche di più di anni, non è nel senso che ma non perché mi piaccia particolarmente, perché penso che dobbiamo per forza di cose il prossimo anno vincere o dobbiamo metterci più tempo, ma perché penso che dobbiamo un po' uscire dalla logica del giudicare esclusivamente i risultati in questa maniera isterica, perché se poi quest'anno Spalletti non arriverà tra le prime 4, applicando lo stesso metodo utilizzato per Thiago Motta, per Tudor o persino per Allegri l'ultimo anno, che qualcosa si è portato a casa ed è stato mandato via, o per Sarri che è stato mandato via, o per Pirlo che è stato mandato via con dei risultati, si continuerà ad avere questo andamento schizofrenico. Quindi se la Juve ritiene, prendendosi la propria responsabilità, che Spalletti sia un allenatore di progetto, si faccia un progetto. Adesso mi sembra che ne siamo a metà del guado. Cioè, che si ritiene che Spalletti sia un allenatore da instant team. Non da progetto, da instant team. Poi il progetto magari lo riesce a correggere in corso d'opera. Bene, è chiaro che però questo che cosa comporta? Comporta che lo andremo a giudicare per i risultati immediati. perché questo ci sta dicendo la società. Poi di questo parliamo naturalmente anche con i nostri ospiti, però io penso che bisogna essere molto, come sempre, molto chiari quando si rinnovano i contratti. Questo vale per i giocatori e vale per gli allenatori e per i dirigenti, su quali sono le aspettative, quali sono i percorsi per andarli a soddisfare, qual è il bilancio. Questo è, altrimenti si sta sempre nella terra di nessuno, che diventa poi la terra delle correzioni in corsa, dove se va bene, bene, se non va bene non capisci davvero qual è la ragione dell'errore. Perché se poi Spalletti arrivasse quest'anno sesto, settimo o quinto, ci chiederemo se avremmo fatto bene o male, penso. Altrimenti non capisco più la logica della lettura del calcio di oggi. Io penso che appunto in questo finale di campionato Spalletti dovrà far capire a tutti qual è la sua stoffa, perché un allenatore di grande valore, e lui lo è, lo dicono le cifre, ragazzi, ha il numero di vittorie di Allegri, cioè è di oltre 300 di Allegri, Rocco e Trapattoni. Ci stiamo parlando di nomi tutelari del calcio italiano e mondiale. E quindi io credo che Spalletti in questo finale ci deve portare al quarto posto se ha tutto questo talento, altrimenti ci diremo: abbiamo un allenatore, dal mio punto di vista, che è il migliore sulla piazza, ma non di quelli disponibili, ma non è una garanzia, a mio avviso, per tornare a vincere. Poi chiaramente tutto dipende anche, perché io non credo agli allenatori onnipotenti, da quel tipo di squadra che gli viene fatta nel corso dell'anno. Vocale.
Sì, ciao, buongiorno Raffaele. Ma voi siete sempre a fare questo paragone, Pirlo, bisogna fare come fece nel 2011, Pirlo, Vidal. Oh, ragazzi, ma parliamoci chiaro, ma quando si ripete una cosa così, cioè ci vuole anche fortuna, chiamiamola così. Ma voglio dire, ma non, cioè, non è che bisogna essere bravi, sì, bisogna essere un po' bravi, ma ci vuole anche tanta fortuna, perché per mettere insieme quattro giocatori più dello stesso anno, se ha avuto fortuna nessuno, erano degli sconosciuti, parliamoci chiaro, quindi è andata bene, cioè, ma non si può dire bisogna fare così, cioè, non è una cosa che puoi programmare, la fortuna non la programmi, dai.
Ma scusatemi, allora di cosa stiamo a parlare? Allora estraiamo a sorte i bigliettini, ma come erano degli sconosciuti? Ma Pirlo era sconosciuto? Ma Lee Steiner era anni che era uno dei migliori terzini in Italia. Vidal, un grande dirigente, e Vidal aveva dei numeri in Germania fantastici, lo va a conoscere. E Vucinic era un talento, già dai tempi del Lecce, che sapevi che quando si accendeva aveva la partita aveva la luna giusta, faceva delle partite memorabili, e poi magari sul piano della continuità lasciava desiderare. Ma dov'è la fortuna lì? E tanto in quell'anno noi prendiamo Estigarribia, prendiamo Elia, cioè, non abbiamo preso tutti dei big, come ovvio. Ma non si può parlare di fortuna per la campagna acquisti straordinaria, non si può parlare di fortuna quando Luciano Moggi nel 94 ricostruisce la Juve e va a prendere Ferrara, Deschamps e Paolo Sosa. Significa essere capaci. Poi, che a volte si può parlare di fortuna sfortuna se tu mi prendi un giocatore e quello si infortuna, e allora tu magari hai preso il grande giocatore e non l'hai potuto utilizzare. Ma altrimenti perché parliamo dei dirigenti? Ma perché facciamo valutazioni che ci appassionano sul mercato? Ma come si fa a dire che era fortuna andare a prendere Andrea Pirlo a zero? Pirlo! Cioè, abbiamo preso uno che con noi è diventato ancora più forte di quello che già lo era prima, e l'abbiamo preso a zero. È fortuna quella? Quindi, ragazzi, ci vuole grandi capacità. E non è un caso che l'anno prima Marotta e Paratici ci sbagliano totalmente la campagna acquisti. Arrivano dalla Sampdoria, hanno in testa un modello diverso, prendono giocatori che non sono adatti alla Juve, che non riescono a reggere per niente quel livello lì. Ma la campagna del 2011 è un capolavoro che ha costruito le basi per un grande ciclo. Quindi non parliamo, ma veramente non si può parlare di fortuna, e questo vale per qualunque dirigente. Poi che un dirigente quando sbaglia ha delle ragioni, perché non è che un dirigente appunto estrae a sorte. Non è che Comolli, quando va a prendere i giocatori di quest'anno, prende quattro sconosciuti, quattro bidoni annunciati. Non è che Giuntoli, quando l'anno scorso va a prendere certi giocatori, prende dei giocatori sconosciuti. Lì, semmai, si può parlare, tra virgolette, di sfortuna, nel senso di giocatori che hanno un certo tipo di curriculum, arrivano da te e sbagliano la stagione. E si possono capire quindi delle ragioni. Ma un dirigente che mi va a prendere Vidal, seguendolo per tutto l'anno, non è un dirigente fortunato, è un dirigente che sa lavorare. È questo che ci vuole. E quando Giuntoli ti costruisce il Napoli con Anguissa, Kvaratskhelia ed altri giocatori che sono diventati importanti, è un dirigente bravo, bravissimo, non un dirigente fortunato, perché vedere in Kvara un grande talento che poi non a caso fa altrettanto col Paris Saint-Germain ed è diventato uno dei giocatori più importanti a livello mondiale, vuol dire avere una capacità di fiuto, non andare a prendere, non è che lo estrai a sorte, appunto. Quindi io ripeto, posso dare delle motivazioni agli errori che fanno i dirigenti, perché il campo, tu lo vedi, un giocatore in un contesto, io faccio la prova, io come sapete commento partite di vari campionati stranieri, ogni tanto mi innamoro di qualche giocatore e poi magari vado a verificare che cosa va a fare altrove, perché c'è un livello. E quindi non è detto che il giocatore bravo in Sud America, bravo in Olanda, bravo in Portogallo, diventi altrettanto altrove. Quella è la difficoltà. Ma essere capaci di andare a prendere quei quattro giocatori significa avere grande bravura. Perché quei quattro giocatori non sono stati gli unici acquisti. Quindi tu ne hai presi altri, altri li hai sbagliati, ma tu hai cambiato l'ossatura della squadra. Cioè, se mi sei andato a prendere un difensore, due centrocampisti e un attaccante, e quella squadra è l'allenatore giusto per valorizzare quel materiale. Quando fai capolavori, costruisci dei cicli. C'è niente da fare. Quando fai dei capolavori, costruisci un percorso di lunga durata. Oggi siamo in grado di fare questo? Beh, quantomeno abbiamo già messo un tassello, che è Spalletti. Cioè, Spalletti è sicuramente un allenatore, credo che avrà la capacità di indicare dei giocatori e di, spero, valorizzare un po' di più quelli che abbiamo. E in alcuni casi l'abbiamo già visto. Però è un lavoro estremamente complesso e che bisogna appunto fare non sbagliando più mosse, perché noi in questi anni ne abbiamo sbagliata una dopo l'altra.
Cose di calcio.
Ora stiamo parlando oggi sia del rinnovo di Spalletti, naturalmente ci aspettiamo l'ufficialità, perché questo è stato più o meno detto dalla Juventus, ha fatto sapere che appunto ci sarà un video emozionale oggi, non ci saranno invece le parole della conferenza stampa, e siamo naturalmente alla vigilia di Atalanta-Juve, di un turno molto importante. Qualcuno ci ha scritto sul dibattito tifare o meno Inter, esiste il pareggio liberato da Salerno con tanto di faccinieroni, che ha ragione, ma insomma io credo che in questo weekend abbiamo e dobbiamo avere la speranza di migliorare la nostra classifica, diciamolo così. Poi in qualche maniera io non credo che noi appunto dobbiamo guardare con chissà quali aspettative a Como, dobbiamo guardare invece al fatto che Atalanta-Juve è uno spareggio per noi, quindi riuscire a vincere a Bergamo significherebbe chiudere, toglierci un concorrente, perché a quel punto i punti di vantaggio sull'Atalanta sarebbero significativi, e contemporaneamente darci uno slancio per questo finale di campionato, che è assolutamente importantissimo. Andiamo a sentire un vocale.
Buongiorno Paolo, Roberto da Varese. Sono per il 90% abbastanza d'accordo con te su quello che dici. Sono convinto che Spalletti sia la miglior scelta possibile, ma non l'allenatore più vincente possibile. Io poi parlo da uno che pensava che era meglio che rimanesse Allegri per la transizione, visto tutto quello che stava succedendo. Detto ciò, concordo sui parametri zero, che se non arriviamo a un certo punto della classifica difficilmente li portiamo a casa. Concordo sul fatto che Ili Steiner e compagnia, e Pirlo eccetera, erano giocatori di un certo livello. Però adesso mi faccio...
Si interrompe così. guardate, io completo il ragionamento. Oggi riuscire a fare quella campagna acquisti del 2011 è veramente problematico. Cioè, riuscire a trovare, o meglio, la Juve si parla, per intenderci, di Tonali, Palestra. Cioè, andiamo a prendere quattro figure di quel tipo. Un attaccante, Lewandowski, un difensore tipo Lichtsteiner, Palestra, un centrocampista che ti cambia la natura della squadra. Andiamo a prendere Tonali, no, perché Tonali costa troppo, andiamo a prendere Goretzka, però non è un vero regista, però andiamo a prendere comunque un centrocampista importante, e andiamo a prendere ancora un'altra mezzala. È molto difficile riuscire a fare una campagna acquisti così, con lo stesso sborso economico di quello che era successo nel 2011. È molto difficile oggi rivolgerti a un campionato italiano dove il livello degli italiani è basso, è squalificato da quello che è successo per il mondiale, e quelli che invece emergono poi ti si viene a chiedere delle cifre fuori dal mondo, e quindi automaticamente non sono in realtà molto presenti sul mercato italiano, sono italiani o giocatori della Serie A, prendendo anche alcuni stranieri, che fatalmente verranno poi attratti dalle sirene di altri campionati e in particolare dalla Premier League. Quindi è molto molto difficile. Su Spalletti, io parto da un presupposto. Certo che il curriculum conta. Certo che gli allenatori che hanno già vinto hanno più probabilità, probabilmente perché hanno un certo tipo di esperienza. È anche vero, mi viene a dire, che le grandi Juventus sono nate con allenatori che non avevano vinto, che hanno iniziato a vincere con la Juve. Tra Pattoni, Conte e Lippi, che sono stati tre allenatori fantastici da noi, arrivavano senza aver vinto. Però il vero tema è un altro, che secondo me, se si tiene Spalletti, perché si ritiene che Spalletti sia in questo momento la figura che può compattare tutti, e può compattare tutti su un piano di qualità, non per diventare una Juve che fa poco, ma per avere ambizioni. Poi il merito delle ambizioni io spero che lo si capisca d'estate, perché vedete, io credo che sia devastante per la Juve continuare a dirsi siamo la Juve e non guardare la realtà. Cioè, faccio un esempio su un gravissimo errore di comunicazione che noi abbiamo fatto, che ha fatto la nuova dirigenza l'anno scorso, quando si va al mondiale e si dice no, noi andiamo al mondiale per vincere, noi siamo la Juve. No, tu non vai al mondiale per vincere, perché tu sei la Juve che negli ultimi anni, con Juventus molto più forti, non è riuscita neanche ad arrivare ai quarti di Champions. Quindi devi avere un profilo più realista, più giusto, più corretto della realtà, in cui dici vado al mondiale e faccio esperienza e vediamo cosa succede. Tanto non è che il mondiale ti fa vendere i biglietti, non è che devi vendere un prodotto di marketing a Torino e in Italia. Perché poi quando vai al mondiale e giochi partite come quella con Manchester City, in cui ne prendi 5, e meno male che Di Gregorio para tanto, perché altrimenti ne prendevi 10, non sei più la Juve. Questo è il punto. Ecco, io credo che noi, alla fine di questa campagna acquisti, che vedremo quale sarà, dovremo avere la chiarezza del nostro obiettivo. E sulla chiarezza del nostro obiettivo, non dire sempre ma la Juve è nata per vincere, questo lo sappiamo già. Ma se capiamo che non si può fare, lo si deve dire. E poi magari, come Antonio Conte, quando arrivò nel 2011, non parlò immediatamente di vittorie. Disse, chi ha tempo non aspetti tempo. Quindi cerchiamo di... però non parlava di scudetto, perché arrivavamo da 2 settimi posti e ce lo ricordava ogni volta. Noi adesso arriviamo da anni angoscianti, ma comunque su un certo livello, non da 2 settimi posti, ma sempre dall'essere tra le prime, ma da non partecipare. Alla fine di questa campagna acquisti dobbiamo mettere le carte in tavola. Siamo da scudetto? Lo diciamo, come ormai non fa quasi più nessuno. Non siamo da scudetto? Ci diamo un altro obiettivo. Però dobbiamo essere coerenti con quello che pensiamo di noi stessi. Non avere questa squadra in cui un po' sì, un po' no. Ecco, questo è il concetto. Vocale!
Ciao Paolo, Luciano da Roma, abbonato.
Ciao Luciano.
Io vengo sul tuo discorso, instant team, non instant team, però noto una contraddizione, non tua, dico in generale della situazione. Se vuoi fare un instant team con un allenatore che dura 2 anni perché vuoi vincere subito, devi spendere tanti soldi. L'instant team non lo fai con giocatori a fine carriera, con parametri zero che sono un punto interrogativo, ma lo fai con giocatori che ti fanno appunto vincere subito. Il progetto lo costruisci con qualche giovane promettente e due o tre vecchi volponi. Quindi sono d'accordo con te, dei due l'una, e io credo che ci sia ancora un po' di confusione, o quantomeno a noi arriva ancora molta confusione. E il tutto, poi vediamo come finisce questa stagione, credo che non sia un fattore indifferente.
Non lo è per due motivi, perché uno, chiaramente su questo hai perfettamente ragione, io ti metto due motivi che mi vengono principalmente in mente. Uno, perché chiaramente, dico una banalità, se vai in Champions League avrai un certo tipo di dimensione economica, altrimenti no. E due, Spalletti, se ti porta questa rosa in Champions League, vuol dire che questa rosa la puoi modificare. Se non arriviamo in Champions League, dovremmo rivoluzionarla. Non lo faremo, perché non avremo le forze. E aggiungo il terzo elemento di criticità del discorso Instant Team. Chi lo fa l'Instant Team? Perché la criticità è che noi non possiamo... È inutile che ci raccontiamo. Cioè, quando io leggo, poi sarò pronto a essere smentito. Se il prossimo anno, se la prossima estate, mi vedo arrivare dei pezzi da 60, 70, 80 milioni. Io non penso... Perché questi sono... Cioè, quando mi fanno i discorsi su Donnarumma, Tonali, eccetera, stiamo parlando di top, cioè di giocatori che hanno una dimensione economica enorme, e io credo che la Juve non lo farà perché c'è una questione di fair play finanziario, perché siamo sottoposti all'attenzione dell'UEFA e perché è giusto che la Juve adesso trovi delle risorse diverse dopo averle dilapidate. Io non penso che il Can tiri fuori ancora di nuovo per l'ennesima volta centinaia di milioni per affidarli a chi? A qualcuno che ha già dimostrato di non saperli spendere, per intenderci. Un conto è... cioè, questo tipo di politiche nascono quando si fanno davvero le rivoluzioni a livello dirigenziale anche, ma non mi sembra questo il momento. Quindi io credo che il nostro Instant Team sarà un Instant Team a rischio, ma perché tanto non abbiamo la sicurezza che in questo momento, se tu spendi 300 milioni, li vai a spendere bene, perché questo ci hanno dimostrato negli ultimi anni. Io penso che sarà questa la, tra virgolette, fragilità, ma anche la scommessa del nuovo progetto, e quindi andremo a vederla. Ma andiamo a parlare di questo e naturalmente anche di quello che succederà domani a Bergamo con Roberto De Frede. Ciao Roberto.
Ciao Paolo. Ciao, buongiorno.
Ciao. Allora, ciao. Io ti sento ma non ti vedo, non so se questa è la condizione giusta, ma se poi spunti ci vediamo. Eccoti qua, ecco, adesso ci sei.
Eccomi qua.
Allora, Roberto, primo commento a caldo su due situazioni. Uno, il rinnovo di Spalletti, che oggi dovrebbe arrivare, poi saremmo tutti smentiti clamorosamente se non fosse così, però questo video, insomma, è stato annunciato e quindi immaginiamo che ci sarà. E quindi ti chiedo una valutazione su questo, se è la scelta che ti aspettavi, se la ritieni giusta, e il timing, cioè se è giusto farlo prima di una partita come Atalanta-Juve e non averlo fatto prima, magari durante la pausa nazionale, o averlo fatto dopo, quando magari avrai un po' più il quadro definito. Qual è la tua opinione?
Allora, parto dalla seconda domanda, come si faceva, lascio la doppia.
Vai.
Allora, la risposta della seconda domanda è che ogni tempistica sembra sempre sbagliata, quindi va bene oggi, se oggi è quella del rinnovo, diciamo così, perché probabilmente dopo avrebbe avuto problemi, durante le vacanze di Pasqua ne avrebbe avuti altri. Quindi va benissimo il rinnovo oggi o domani mattina. Per quanto riguarda il contenuto del timing, cioè del rinnovo, assolutamente sì, sono contento, favorevole, insomma, ecco, non avrei visto altre alternative migliori al momento, anche perché la Juventus viene da passaggi e contropassaggi e sostituzioni di panchine, insomma, quindi ci voleva una sorta di continuità, chiamiamola così, anche se è una piccola continuità, perché Spalletti è arrivato già a tavola rotta, insomma, ecco, quindi, però ci sta, ci deve stare. Spalletti, ripeto, è un uomo di campo, è un uomo che deve anche avere, secondo me, come ho sentito, non proprio questi famosi poteri assoluti e speciali, ma abbastanza di poteri assoluti, perché colui che ha i poteri assoluti, se è una persona razionale, questi poteri assoluti, come dire, li fa fruttare molto bene. Secondo me Spalletti, sia come uomo di spogliatoio che come tecnico, è molto bravo. Quindi ecco, dare qualche potere in più di scelta, di organizzazione a uno come lui, non credo che possa far male alla Juventus, ma solo bene. Un po' come il non bisogna pensare ai poteri assoluti totalitaristi eccetera eccetera, insomma, perché anche Roosevelt ebbe dei poteri assoluti, era in piena democrazia americana, insomma, dopo il New Deal gli andò abbastanza bene. Quindi insomma, ecco, si Spalletti, sì, sono favorevole, mi fa piacere del rinnovo, anzi spero che arrivi oggi, così probabilmente si mette un punto di inizio a un nuovo corso, quello di cui la Juve aveva bisogno da tempo, e che mi auguro che sia questo il punto di partenza.
Ti faccio questa domanda: perché oggi Spalletti e la società rinnovano ma non parlano? Cioè, è legato secondo te questo a... Cioè, io ti do due o tre scenari, due o tre ipotesi. La prima, mi potevo aspettare che oggi si facesse come si fa quando si fanno i rinnovi, e si dice: questo è il nostro allenatore, siamo convinti che Spalletti ci porta al quarto posto, siamo convinti che Spalletti il prossimo anno ci porta a un destino migliore. Questo è il punto forte. Il punto debole di una conferenza stampa di oggi, mi rendo conto che fai questo discorso, domani ne prendi due dall'Atalanta e vieni sbugiardato. Però non ti sembra anche un po' quasi incredibile per certi versi che nel 2026 rinnoviamo un allenatore? È una scelta pesante, è una scelta che fa parlare, è una scelta per due anni, e ci riduciamo a un video?
È temerariamente saggia la scelta della Juventus di
no. Bel concetto.
Sì, perché probabilmente negli ultimi tempi, insomma, ecco, spesso si è ostentato un qualcosa, un nuovo corso, no? Ne abbiamo avuto di nuovi corsi, insomma, con il famoso Motta eccetera eccetera, ed è andata male, molto male. E allora secondo me la Juventus, con la possibilità un po' silenziosa, un po' quatta di raggiungere questo quarto posto, forse anche un po' insperata a un certo punto, secondo me, quindi come se volesse un po' tenere sotto una campana di vetro un po' le situazioni positive di quello che può capitare nelle prossime settimane. Ecco, non vuole ostentare, e credo che faccia bene, perché non è il caso. Dopo tutto dopo gli anni che abbiamo trascorso tra ostentazioni, nuovi progetti e false illusioni, io credo che forse la soluzione migliore sia quella di una saggia, come ho detto prima, insomma, temerariamente saggia riflessione su quello che può arrivare. Tanto stiamo tranquilli, insomma, c'è il rinnovo ci sarà, era inutile fare proclami. Diciamo la verità, moltissimi erano certi di questo rinnovo. Come dici tu, forse ci smentiranno fra mezz'ora.
No, non penso.
Ma non credo. Quindi ecco, è anche un po' abbastanza tautologico, insomma, ribadire il concetto di rinnovo di Spalletti, perché credo che veramente mai come in questo momento storico alternative non ce n'erano, diciamo la verità, insomma. E forse ecco, era il caso non parlare a un megafono di questa cosa in una giornata che precede una partita che secondo me è fondamentale, insomma, quantomeno dà uno spazio importante ai tre punti domani sera. La partita deve essere giocata, le prossime, come delle finali, senza andare a guardare sempre una partita Inter-Como, diciamo così. Ho sentito tifi Como eccetera eccetera, tifo è una parola grossa, diciamo che non la vedo proprio, quello che viene il tabellino, quello ci prendiamo, insomma. Però sicuramente la Juventus deve guardare in casa sua, deve cercare di giocare queste partite con la voglia di con la voglia di una finale, insomma, ecco, che siano tanti piccoli trofei, perché sarebbe veramente, ecco, quello è una situazione, potrebbe essere grave, il non arrivare in Champions, e quindi non dare a Spalletti quanto probabilmente lui già sta mettendo nero su bianco, anche soltanto se fosse solo sulla sua scrivania, diciamo così, perché probabilmente, lo sappiamo tutti, la squadra che va in Champions è un po' più gettonata, no? Anche da parte di buoni calciatori, sia se siano di zero costo zero, insomma, eccetera eccetera. Mentre invece il non arrivare in quella zona Champions con quella musica famosa, darebbe seri problemi alla nuova rosa, che deve essere abbastanza rinfrescata, ecco.
Spalletti nell'ultima giornata ha usato parole importanti, secondo me. Io trovo che lui non comunichi mai a caso, già solo perché comunica tendenzialmente nei post partita anche in maniera forte, si dilunga, spiega, elabora concetti. Noi abbiamo visto una Juventus nei primi 20 minuti tra le migliori della stagione, i due gol, partita risolta, la seconda rete meravigliosa, cioè veramente un manifesto, se vogliamo, anche di come si gioca calcio. E poi lui dice: io nel secondo tempo ho visto una squadra che non mi spiego, e dopo tanti mesi questo calo io non so a cosa attribuirlo. Ecco, intanto ti chiedo se tu invece una ragione la trovi, e poi qual è l'effetto di queste parole? Cioè, lui l'ha fatto per stimolare la squadra, per alzare il livello dell'attenzione, della concentrazione, dell'allarme, perché insomma hai detto bene, cioè noi domani, diciamola così, se tu domani vai a vincere, a prescindere da chi cosa fanno gli altri, stai dicendo la Juve c'è. Se domani ti prendi una bambola come quella della Coppa Italia, stai dicendo, anche se il Como perde, la Juve non c'è, questo è il punto. Quindi insomma ci si gioca tanto in termini di credibilità, a maggior ragione dopo le parole di Juve Genoa.
Allora, i blackout io me li spiego purtroppo, perché la Juventus è ancora in quella fase di lavori in corso. Mancano ancora dei campioni di grande esperienza che possono gestire una partita. Probabilmente questo io me la spiego così, molto molto semplicemente me la spiego così, perché sappiamo le grandi squadre, i grandi campioni con la colonna vertebrale d'acciaio, il 2-0, insomma, il risultato ci ricordiamo noi, le squadre di Allegri, insomma, quindi squadre di grandi campioni, ma se lo tenevano stretto per 125 minuti, insomma, l'1-0, non per un quarto d'ora. Quindi ripeto, io me lo spiego così, come ancora una situazione da mettere in sesto, sperando che appunto tra Spalletti, nuovi acquisti e situazioni nuove societarie si ripossa rinvigorire, insomma, questa situazione. Per quanto riguarda le parole di Spalletti, io le vedo prima di tutto come parole molto reali, diciamo così, realistiche, ecco, perché fotografa veramente la situazione, è una persona molto, molto schietta, molto chiara, e poi anche per dare modo di mettere un po' di pressione alla sua squadra, perché probabilmente alcuni di questi giocatori, insomma, non ha ancora ben chiaro, anche se sembra assurdo, sono tutti professionisti, ma che vuoi fare? A qualcuno, insomma, ci devi instillare meglio, devi dare meglio col cucchiaino, insomma, la medicina, e probabilmente devono comprendere alla meglio cosa significa ancora una volta essere alla Juventus e gestire una partita. Ciò non toglie, come hai detto tu una mezz'oretta fa, che la storia non è che deve farci andare avanti così, cioè abbiamo vinto tutto, va bene così e quindi perdiamo, come al campionato del mondo l'anno scorso. No, la storia ci deve dare ci deve dare la forza di onorarla, e quindi di cercare di emulare, non di, come dire, dormire sugli allori. Ecco, questa è deve essere la forza del blasone della Juventus, e probabilmente con un po' di questi ingredienti, Spalletti lo sa, si riuscirà a mettere al meglio le cose. Però ecco, domani sera, come hai detto, la Juventus, se vince, dà una scossa e fa vedere che c'è. Se perde, anche se perde il Como, siamo sempre lì. La Roma va a vincere vince stasera, siamo in un punto, in due punti, quattro squadre, e poi veramente diventa complicato. Perché poi comunque non dimentichiamoci che c'è un Milan, un Juve Milan. La situazione non è facilissima. Perciò spero che la Juventus sia quella di quei famosi minuti dove tutti quanti ricordano e sanno cosa stanno facendo e cosa è la Juventus. Ecco, se si regge 90 minuti insomma sotto questo profilo, può darsi che queste ultime 6-7 partite portino a qualcosa di buono, e soprattutto per il futuro, perché ripeto, facendo qualcosa di buono domani sera metaforicamente, nel senso in questo finale di stagione, sicuramente probabilmente potremmo anche essere un poco più tranquilli per la prossima stagione. Poi bisogna capire un po' gli acquisti. Tu prima parlavi di poesia, cioè di Pirlo, Vidal, quando hai nominato quei ma giustamente hai detto bene, non è che si sceglieva a fortuna. Pirlo era campione del mondo e aveva vinto quel poco. Vidal in Germania faceva sfraceli, Lichtsteiner per me è un idolo, a Roma ha fatto cose meravigliose, insomma, quindi giustamente ci vuole l'oculatezza di chi sceglie, e mi auguro che, ecco, uno di questi oculati sia proprio Spalletti con i suoi poteri.
Domani mancherà McKennie, io spero che a fine gara non si dica che è stata l'assenza determinante, anche se sappiamo benissimo quanto lui quest'anno ci ha migliorato in tante situazioni. Chi ci mettiamo al suo posto, secondo te?
Dipende anche chi mettere lì davanti. Io farei giocare Boga sicuramente, però dipende se il centravanti o insomma chi sta davanti è Ildiz, oppure se Spalletti ripropone il David della situazione, insomma. Quindi se mette David sicuramente sarà con Sensao, Boga, Ildiz, i tre diciamo dietro alla punta. E è un bel dilemma, perché McKennie è un giocatore, ecco, è uno di quei giocatori, diciamo così, buttiamola lì, insostituibili. Ecco, non esiste il clone di McKennie, insomma, della Juventus, e per fortuna abbiamo visto che lui veramente dà una mano fondamentale in tutte e tre le fasi, insomma, i tratti del campo, cioè sia in difesa, a centrocampo che in attacco. Cioè ci mancherà anche l'incursore che fa gol, quindi per una Juve che non ha che è spuntata, l'assenza dell'incursore che fa gol è un problema serio. E sarei in difficoltà in Spalletti, insomma, anche perché a me sinceramente però c'è Milik potrebbe giocare, Milik, quindi ecco, potrebbe essere una soluzione Milik in attacco dall'inizio, se ce la fa, sperando, e Ildiz, Boga e Consensao dietro al polacco. Quindi questo potrebbe essere, perché gli altri due sinceramente non me ne vogliate, ma non li vedo proprio lì davanti, sinceramente.
Io ho la sensazione che metterà Miretti sulla tre quarti, ma vediamo, perché poi c'è da tenere l'equilibrio, insomma, che saremo un po' meno offensivi, ma vedremo. Roberto, grazie, speriamo domani sera di essere
grazie
felici, grazie per il tuo contributo,
grazie,
ciao,
buona giornata,
ciao,
a tutti.
Buona giornata.
Ciao, ciao.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera.
Radio Bianconera.
È l'unica che conta. Cose di calcio.
Ultimo blocco. Poi avremo anche il nostro ospite del venerdì che conoscete molto bene. C'è Domenico Marocchino, ma andiamo subito con vocale.
Buongiorno Radio Bianconera, verso la Bano Laziale. Prima di tutto voglio dire che sono veramente meravigliato, stupito della prefirma di Spalletti prima che la Juventus sia entrata realmente in Champions League. Quindi secondo me proprio non sta firma prima non ci sarebbe stata, e complimenti a chi l'ha detto che invece era imminente. Facci i complimenti. E quindi voglio sapere, no, nella prossima conferenza stampa, che garanzie ha dato la Juventus a Spalletti per farlo rimanere? Perché qua io ho sempre pensato che lui non avrebbe firmato per riaccompagnare nella prossima stagione la Juventus, una Juventus fatta dei giocatori mediocri. E quindi spero che io abbiano giurato che, pure se non entra in Champions, qualche giocatore forte nei punti cardinali arriverà. Ciao, forza Juve.
Io però, scusate, ma la ribalto anche un po' così, perché altrimenti non capisco, io non so la Juve che garanzie può dare a Spalletti, se non mettere naturalmente sul piatto i conti, cioè dire se entriamo o non entriamo in Champions, questo è il budget destinato al mercato, possiamo capire insieme come andarlo a, a spendere. Però se Spalletti non va in Champions, ma un minimo di responsabilità ce l'avrà o no? E quindi io credo che Spalletti sia il primo, cioè mi verrebbe a dire, Spalletti avrà chiesto garanzia alla Juve, ma la Juve chiede anche garanzia a Spalletti, perché ribadisco quello che ho detto prima e lo dico ancora in maniera più forte, cioè se la Juve non finisce in Champions, questa rosa non è così di garanzia. Se la Juve dimostra che questa rosa invece riesce ad arrivare tra le prime quattro, operazione secondo me minima nel gioco tra ingaggi, valore della rosa e concorrenti, si riparte andando a prendere i tasselli giusti. Questo deve succedere, altrimenti è un po' tutto un po' più complicato. Vocale.
Ciao Paolo, Gianluca.
Ciao Gianluca. C'era solo un saluto.
È così. Rimandacelo Gianluca.
Quindi abbiamo ancora qualche altro vocale? Uno, andiamo a sentirlo.
Buongiorno Paolo, sempre Roberto da Varese. Non so cosa è successo che si è interrotto il vocale. La domanda che stavo cercando di farti era, ma secondo te come mai giocatori come si chiama Douglas Costa, come Cole Miners, come Nico Gonzalez, come Openda, come mai tutti non rendono la Juventus? Che problema c'è? C'è un problema di gestione, di ambientamento? Non so, faccio fatica a capire come mai tutti quanti hanno questo problema. Finivo il ragionamento di prima dicendo andiamo a Bergamo, andiamo a giocare la partita, non stiamo a far troppi conti, mettiamo un 4-3-3, una squadra non dico super offensiva, ma che giochi per fare gol, per vincere, poi speriamo di riuscire a metterla dentro, cosa che per noi è difficile anche con le mani. Basta, aspetto la tua risposta, grazie di cuore, buona giornata.
Ciao Roberto di nuovo, non è difficile per noi segnare, noi siamo il secondo attacco della Juve, è difficile segnare con gli attaccanti, è un'altra cosa, quindi io sono d'accordo con te, si deve andare per vincere, si deve andare, non c'è da fare calcoli, anche perché giochiamo prima del Como e il calcolo è per resto fatto con stasera, se la Roma vince ci aggancia ed è, vuol dire già avere un concorrente in più e quindi io penso che la Juve che negli scontri retti ha fatto benino, non benissimo, ma che non è mai apparsa fuori dal contesto se non appunto nelle gare col Como, debba andare per vincere, cioè si scelga il modulo, si mettono gli uomini giusti, abbiamo le risorse dalla panchina e ci giochiamo fino in fondo contro un avversario che dobbiamo sapere da quando è arrivato Palladino ha fatto meglio di noi, questo va detto, lo dicono le cifre, quindi attenzione alla gara di domani, perché questo è molto molto importante. Quindi io credo che, come dire, la Juve deve avere fiducia nei propri mezzi, ed è molto difficile capire, quando tu mi fai l'elenco, io ti potrei rispondere solo così, per l'elenco dei giocatori che mi hai proposto e che hanno fallito, ti posso fare l'elenco invece di quelli che sono riusciti ad ambientarsi, perché sono riusciti a far bene, Kalulu, Turam, Conceição, sono giocatori, Kelly, sono giocatori che magari hanno attraversato anche un periodo non facilissimo all'inizio, qualcuno, sono tutte storie, ognuna, come dire, personale, però con un dubbio che alla fine, vedendo che Douglas Luiz non gioca nella Aston Villa quando deve andare a Bologna ieri, che Nico Gonzalez gioca e non gioca nell'Atletico Madrid, che con Miners ci abbiamo messo 2 anni, abbiamo cambiato il ruolo, ha dato a volte delle sensazioni di poter migliorare e poi invece non c'è riuscito, forse non sono questi grandi giocatori che abbiamo pensato. Ecco, e quindi questo può essere un elemento. Andiamo a parlare con il nostro Domenico Marocchino. Ciao Domenico.
Ciao caro, nelle valutazioni bisogna stare molto attenti alla propaganda.
Certo.
Bisogna sempre prendere in considerazione che il calcio è un prodotto, è un'industria, ed è soggetto a un certo tipo di pubblicità. In alcuni momenti è una pubblicità che corrisponde alla realtà, tipo Baggio, Mancini, Totti, Del Piero, Pirlo, e chi più ne metta. E in alcuni casi, diciamo, il prodotto viene un attimino un po', non so come dire, uso un termine tra virgolettato, esagerato, ecco, insomma.
Certo,
e quindi
certo.
Bisogna, insomma, non farsi condizionare dal pensiero della folla, che a sua volta è condizionata dall'opinione, da alcune strutture che servono a condizionare la folla. Non so se mi sono spiegato, ma sono molto disturbato perché ieri sono stato in un posto molto carino.
Sentiamo il motivo del disturbo di Domenico Marocchino.
Sono stato a Tiglieto, e a Tiglieto, che è vicino a Masone, quelle zone lì nelle Alpi che confinano tra il Piemonte e la Liguria, è stata fondata la seconda abbazia cistercense dopo quella di Cluny, ed è un posto magico dove non c'era nessuno. A Tiglieto c'era solo io e la mia compagna, e nessuno in questo posto spettacolare dove percepivi un... quindi sono rimasto ancora un pochettino, non so come dire,
sei un po' con questa energia.
Affascinato dal tempo.
Ecco. E allora parliamo di tempo, perché oggi, insomma, la notizia del giorno è che, a salvo cataclismi, che ormai bisogna anche considerarli, ma a livello più globale, Spalletti firmerà il rinnovo con la Juve. Intanto ti chiedo un tuo giudizio su questo. Perché la Juve si punta su Spalletti? Se l'è meritato? Che cosa ti aspetti? E qual è il significato di farlo proprio oggi?
Proprio oggi può anche darsi che sia in funzione di una partita da snodo, perché con l'Atalanta è una partita molto molto delicata. Non seguo l'enfasi della gara decisiva, chi più ne metta, insomma, perché poi comunque ce ne sono ancora 5, 6, 7 o quanto sono, quindi è una gara però abbastanza pesantuccia, perché ce l'hai dietro, e anche da un certo punto di vista psicologico sono due squadre che sono cresciute col cambio dell'allenatore, insomma, è cresciuta di più quella di Palladino. Questo dimostra che Palladino è un buon allenatore, perché è il terzo anno che non sbaglia la coppata, e non è che ha allenato l'Inter, il Milan,
no, Monza, Fiorentina, Atalanta, ha fatto sempre molto bene. Ti sei frizzato, Domenico? Proviamo a ricollegarci, perché abbiamo un problema sul collegamento. Proviamo a... C'è? Allora, fate segni che io possa... allora, così dovrebbe essere. Aspetta. Oh, va bene? Non va bene? No. Aspettiamo. Vado a leggere un messaggio. Il rinnovo di Spalletti non è vincolato al quarto posto anche fuori Europa, ma garanzia sul mercato. Spalletti rinnova. Sì, ma Antonio, l'abbiamo detto. Beh, insomma, se la notizia verrà confermata, ma credo proprio che, insomma, l'andata a tutti i media, evidentemente la Juve l'ha comunicato, oggi ci sarà il rinnovo di Spalletti, quindi non è vincolato al quarto posto. Il quarto posto ci dà delle garanzie in più a noi, come squadra, come società, per avere un altro tipo di possibilità sul mercato, però indubbiamente queste giornate ci diranno qualcosa sul valore della Juve e anche sul valore dell'allenatore nel riuscire a realizzare un obiettivo per il quale siamo lì. Cioè, non è impossibile. Dopodiché, tanto la Juve ha già deciso di prolungare, quindi non dico che questo è un di più, ma questa non è la garanzia, non è la condizione per far firmare Spalletti. Torniamo a Domenico. Domenico, ci sei?
Sì, ci sono.
Perfetto,
ci sono.
Perfetto. Allora,
ma se l'è meritato Spalletti alla grande, perché, insomma,
questo.
Io me l'avevo anche detto in altre puntate, in altra trasmissione, cioè, il suo tipo di lavoro adesso ha delle fondamenta, ecco. Insomma, manca il tetto, come avevo detto una volta, però da buon geometra, da buon architetto e ingegnere, le fondamenta, i muri portanti
ci sono,
quindi manca un po' il tetto, ma quello è abbastanza anche ovvio, perché davanti, insomma, siamo un attimino un po'
Senti, ma a tal proposito, però, ti pongo una domanda che mi arriva da una valutazione che oggi ha fatto sulla Gazzetta dello Sport Massimo Mauro in un'intervista, e dice: penso che ci voglia un portiere di livello internazionale. Perin va benissimo, mentre per Di Gregorio è meglio andare a giocare da qualche parte dove lo apprezzano di più. Poi ci vogliono un difensore di statura, un centrocampista di grande statura e un centravanti di grande statura. Cioè, ci vuole tutta l'ossatura centrale. Ma se fosse così, e ti chiedo quindi un parere, allora ce le abbiamo davvero le fondamenta o dobbiamo... Chi sono questi quattro? Cioè, che cosa rappresenterebbero quattro acquisti di questo calibro per la Juve?
Abbiamo un buon minimo comune denominatore che ci permette di avere una borghesia calcistica discreta, buona, da 6.5-7, e ci mancano i picchi, ecco, insomma, ci mancano i picchi e io faccio difficoltà a ragionare su questo, come penso anche Massimo, che ha giocato con Platini, con Maradona, con Zico, e ci portiamo dietro inconsciamente il valore di certi compagni di squadra. Adesso non siamo a quei livelli, ma è anche difficile trovare all'estero dei giocatori a quei livelli. Siamo in un momento storico che non ci sono dei grandissimi fuori classe.
Anche questo è vero.
Però, però ci può essere un gruppo ben con dei grandi giocatori ben amalgamato. Teniamo presente che il Paris Saint-Germain non ha vinto quando aveva Messi, Neymar e Mbappé. Invece ha vinto quando aveva Varaschelia, Dembélé, due, a parte Dembélé ha avuto il pallone d'oro, però insomma delle volte non è detto che ci vuole per forza la punta di diamante, però ci vuole della gente che sappia. È come quando vai a cena in compagnia con un gruppo, puoi anche mangiare bene, se poi quello che a fianco non ti è simpatico oppure fa dei discorsi oppure non ti interessa, la cena rimarrà buona, ma non...
Beh, intanto segnalo, e lo segnalo per tutti, che stai uscendo da metafore antiche che facevi una volta più naturalmente, stai sempre più andando verso quelle culinarie. Questo mi colpisce
verso
molto.
L'età.
Questo
verso
mi
l'età, sì.
E mi colpisce, sai, molto.
C'è una progressione nei discorsi dell'uomo.
Certo. No, ma fermati qui, perché sennò poi torni indietro.
Sennò poi torni indietro.
Mi fai quei discorsi da targa che vedevo nelle stazioni. A 20 anni, a 30 anni, a 40 anni. Lascia stare. Stai lì perché ti voglio chiedere questo, perché ci ho pensato vedendo le partite di questa settimana e volevo proprio parlarne con te. Cioè, io ho guardato Real Bayern e ieri ho guardato il Bologna. E mi hanno colpito due cose in entrambe le partite. Cioè che stanno emergendo tutta una serie di giocatori che prendono palla, vanno a 1000 all'ora e i compagni si adeguano. Cioè si fa un gioco molto verticale. A me ha colpito Real Bayern, era una partita completamente inaccettabile per i nostri standard italiani. Cioè le squadre erano lunghe dopo 20 minuti. Perché? Perché Olise prende la palla a 80 metri, te la porta su per 60 e spacca. Ieri il Bologna le cose migliori che ha fatto le ha fatte con Rowe, che arriva dalla Premier, che ha fatto tutta una, compreso il gol, tutta una serie di azioni palla al piede e a volte addirittura si trovava da solo perché i compagni non riuscivano ad andarci dietro, no? Allora, stiamo uscendo dal calcio tiki taka. Tu ricorderai, a volte c'erano queste descrizioni: abbiamo segnato dopo 30 passaggi, come se fosse un merito. E stiamo entrando in un calcio davvero così dinamico per il quale, qui lo dico e qui lo nego, Ildiz e Conceição sembrano lenti, che noi li consideriamo veloci, quando vedi l'Europa, no? Ma quando anche vedi Bodo Glimt Inter ho avuto queste sensazioni. Siamo in questo calcio qui e ci possiamo attrezzare o noi siamo... Quello che ha detto De Piero l'altro giorno, ho visto Bayern Real, mi è venuta tristezza. Ho pensato che noi siamo in un altro mondo. È un'affermazione forte.
La conduzione con la palla in un modo fatto in un modo veloce è fondamentale. Non puoi mica sempre fare il passaggio, cioè fa parte di una caratteristica che possono avere alcuni giocatori, che è altrettanto importante. Quella veloce è anche importante, quella rapida negli ultimi metri, ma quella veloce alla Chiesa, ecco, la Juventus aveva alla Cristiano Ronaldo per andare a prendere un top, ecco, insomma. Ma sai, non è tanto scegliere una cosa o un'altra, è far sì che queste caratteristiche, il tiki-taka, l'aggressione alta, la cosa opposta che partire dal 60 con la palla, mettono più in difficoltà l'avversario. Che cos'è utile a una squadra? Utile a una squadra è avere delle frecce possibilmente diverse, possibilmente che migliorino un pochettino strada facendo, che mettono in difficoltà l'avversario. Faccio un esempio banalissimo. Mi è venuto in mente guardando Conceição. Conceição è un grande giocatore, che Conceição punta gli ultimi 30 metri, salta sempre uno o due volte. Se Conceição fosse veramente bravo, dopo aver fatto questo, di non cercare l'80% della conclusione quando non sa fare a meno di quello, quando non riesce a ottenere quello, a cercare un compagno, ma paritare, mettere in pari le due cose, sarebbe fenomenale. Tu pensi a un giocatore che attira su di sé due o tre, salta e poi serve uno libero dentro l'area. La percentuale del fatto che lui scelga di andare alle conclusioni o scelga di fare una giocata per un compagno che è dentro l'area vanno da 80 a 20, troppo poco. Il margine di miglioramento deve essere fatto su quello. Chiaro che portare palle è molto importante. Tu pensa, a proposito di portare palla, pensa a quanti centrocampisti portano palla. È raro, eh?
Sì, carissimo. Che la portino bene, poco, ben poco. Però senti,
no, ma che Domenico, vadano in profondità. Turan della Juve quando in condizione è uno di quelli. Ecco.
Sì, poi magari sbaglia un po' i tempi dello scarico, non ha questa grandissima tecnica, però quando parte, parte. Però ti chiedo questo, cioè quanto possono incidere giocatori, abbiamo fatto degli nomi di giocatori veramente importanti, no? Cioè mi viene in mente appunto Olise, perché poi hanno un attaccante centrale come Kane, di enorme intelligenza, perché Kane è sempre al punto giusto. Cioè il gol che fa l'altro giorno, noi non abbiamo attaccanti che si vanno a piazzare al limite dell'area perché sanno che Olise punta l'uomo, se non lo punta guarda indietro, mentre con Sessao adesso ultimamente ha fatto due assist, bene, vediamo. Però appunto avremmo bisogno di un attaccante così intelligente? Perché noi gli attaccanti valutiamo sempre per i gol. Ma poi è Kane, naturalmente, di gol ne fa una marea. Ma l'intelligenza dei movimenti di Kane che colpisce?
Eh certo, se no non sarebbe lui. Ma abbiamo avuto anche nella storia della Juventus dei fenomeni da quel punto di vista criticati, per di più criticati. Il mio amico Paolo Rossi, non è stato amato per il suo valore alla Juventus, no, quasi viene anche da certi punti di vista trascurato, eppure diceva è fortunato, si trova dentro l'area e fa gol. C'è uno che è due mondiali, uno lo vince come classifica cannoniere e vince il pallone d'oro, l'anno dopo è lo stesso capocannoniere del mondiale. Limitare alla fortuna mi sembra relativo, qui devi parlare di intelligenza calcistica, per non parlare di Zaghi, non sa fare uno stop, non sa fare un dribbling. Beh, ce l'avessimo adesso Pippo, insomma, tanto per dire, ecco, insomma, chiaro che avere un attaccante, ma guarda, tutti quelli che giocano bene davanti non giocano bene per madre natura, giocano bene perché sono intelligenti, non giocano bene solo per istinto, è il ruolo più difficile perché è il ruolo più isolato, è quello dove dipendi dai compagni e sei più accerchiato, quindi quando tu rendi in quel ruolo lì è perché hai un'intelligenza che non vuol dire tecnica, non vuol dire cioè tu sai, come ho detto prima, trovarti nel momento giusto quando gli altri devono ancora pensare a qualcosina perché non sanno quello che fai.
Ti pongo una domanda che può sembrare assurda per certi versi, ma mi interessa
molto.
Cosa
mangi stasera?
No, poi ci arriviamo verso la fine, perché mi piace sempre chiudere con i tuoi consigli, ormai sei anche una rubrica gastronomica. Però non è che la Juve si sta impiccando un po' con questa idea che con Sessao e Yıldız devono giocare sempre? Cioè, la Juve quest'anno ha tutte punte, non abbiamo mai visto due punte in campo. Cioè, è come se Yıldız e Conceição devono giocare per forza perché sono quelli che superano l'uomo. Però contemporaneamente la nostra punta è isolata. Cioè, non abbiamo mai visto veramente Vlahovic con, faccio esempio, Vlahovic con David con Openda, se non dei barlumi. Adesso c'è Milik, che è un giocatore molto associativo, quindi sarebbe interessante. Non è che esaltiamo il talento in due zone del campo, però poi questo lo stiamo pagando un po' altrove, visto che non abbiamo un centravanti così abile. Non sarebbe stato meglio anche ogni tanto provare le due punte?
Questo non lo so. Sicuramente si fa una scelta. E quindi se l'allenatore sceglie due ali e una punta, rinunciando al sottopunta, cioè al compagno, la seconda punta, perché il valore dei due esterni sono superiori. Poi la Juventus ha un trequartista che è indispensabile, un uomo ovunque, che è McKennie, anche lui criticato, escluso dal sottoscritto. Ogni tanto, quando ho ragione, preferisco ricordarlo a quelli che ogni tanto mi criticano, perché sono un ragazzo allegro. Sì, perché per essere capiti alcune volte devi essere serio, alcune volte la serietà fa molto paura. McKennie è l'unico giocatore che sale, che compare all'ultimo minuto, all'ultimo secondo, e compare dove non è marcato, con una grande qualità, però ovviamente non è un trequartista di natura. Ruolo sparito. In Italia abbiamo solo forse Zaniolo o l'altro dell'Atalanta, come si chiama, che ha preso dal Napoli,
Raspadori.
C'è un ruolo con caratteristiche diverse, perché non abbiamo più, perché è un ruolo che è stato man mano assorbito come seconda punta. Questa è la scelta, tu devi comunque mettere in campo la formazione che con caratteristiche ti dà più sicurezza di portare a casa un risultato. Le due punte
no, non ci hanno dato delle garanzie, questo è evidente, insomma. Però ti chiedo, domani manca McKennie.
In dieci minuti me l'hanno dato Vlahovic e Milik, perché
sì,
Milik
è vero, certo.
Milik intellettivamente è un grandissimo giocatore.
Certo, domani che ci manca McKennie, fossi tu Spalletti, cosa vai a fare? Chi ci vai a mettere al posto?
Ah, questa è una bella domanda. Questa è una bella domanda.
Allora,
domani farei la famosa tattica del muerto.
Più centrocampisti.
Okay. Siamo un po' lì, gli altri sono molto forti, siamo in casa loro, poi cerchiamo di fregarli.
Okay. Insomma. La tattica del muerto cosa prevede di mangiare nel weekend? E partiamo col consiglio finale di questa trasmissione. Cosa farai? Cosa ti attira in questo weekend?
Questo weekend mi attira il passaggio storico tra l'inverno e la primavera. Quindi dovrò decidere cosa mangiare. Stasera sono invitato e l'unica cosa che veramente mi lascia un po' affranto, perché sto invecchiando, che non riesco a resistere ai dolci. Cioè, finisco di mangiare a pranzo e a cena, mi viene sempre voglia di mangiare un dolce. Ecco, insomma, questo è un brutto segnale, perché vuol dire che è un segnale malinconico. Ecco,
è un malinconico. Ti manca qualcosa di affettivo, però tu poi vai a camminare, sei un atleta e quindi li bruci questi dolci.
Adesso cambio, ho cambiato ultimamente nell'ultimo mese, faccio i gradini e i gradoni. Cammino molto di meno, ma faccio globalmente sui 400-500 gradini al giorno, gradini, ovviamente a serie, ma non fatte fisse di fila, serie tipo 200-150, poi la mattina, poi cammino un po', poi ne faccio altri 200 il pomeriggio e 150 la sera, ecco. Le scale, c'è chi sale e chi scende, e noi cerchiamo di salirle.
Grazie Domenico, buon weekend! Ciao! Io ringrazio tutti per i tanti messaggi e vocali, ringrazio anche Tullio in regia, adesso arriva Manuel, insomma veramente c'è una valanga di gente che lavora per voi. Ciao a tutti!
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.